Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questa seconda parte del Mondo alla Radio. Silvia Giovanrosa e Mario Scatton ci seguono dall'altra parte del vetro per la regia e per la parte tecnica. In questo spazio di approfondimento vogliamo iniziare parlando di quello che sta avvenendo in Israele con la lunga crisi politica che si è conclusa con la formazione di un nuovo governo, un governo di ampissima coalizione e tuttavia con dei numeri abbastanza risicati all'interno della Knesset, tuttavia sono riusciti a arginare quello che è stato il lunghissimo governo di 12 anni di Netanyahu e che è stato segnato in questi ultimi mesi da il conflitto con Gaza e l'inasprimento dei rapporti con i palestinesi per varie questioni. Per comprendere quelle che saranno le priorità del nuovo governo, come potrebbe cambiare anche la politica di Israele nei confronti del processo di pace, abbiamo in collegamento telefonico Eric Salerno, giornalista esperto di questioni medio orientali. Ben ritrovato Eric, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Eric Salerno, intanto da profondo conoscitore quale sei di Israele, la prima curiosità che colpisce un osservatore esterno è il fatto che dopo 12 anni di governo di Netanyahu sembra che l'opinione pubblica israeliana abbia in gran parte festeggiato per questo cambio di gestione del governo, questo cambio di gestione politica di Israele. Cosa c'era che non convinceva più gli israeliani per quanto riguarda il governo di Netanyahu?
Ma direi soprattutto 12 anni. 12 anni sono tanti per chiunque, per cui accuse di corruzione, un atteggiamento che andava al di sopra delle linee, se vogliamo, anche a livello politico, anche nei rapporti con gli Stati Uniti, riguardo anche altre cose interne, atteggiamento della prima donna, se vogliamo, tutto questo ha molto preso una parte dell'opinione pubblica israeliana che, secondo la quale Netanyahu ha fatto molto per Israele, ma negli ultimi anni ha trascurato alcune delle questioni più importanti, questioni della scuola, l'economia in qualche modo, economia perché distribuito male la ricchezza di Israele, e cose di questo genere hanno turbato molto una parte, come hai detto, dei votanti, della gente in Israele, però siamo sempre a un 50%, perché questa coalizione che si è formata, che da oggi dovrebbe andare avanti, è una coalizione con il 50% del sostegno del Parlamento.
Tra l'altro colpisce che si tratti di ben 8 partiti che praticamente coprono quasi tutto l'arco parlamentare, insomma si va da rappresentanti della destra più radicale ai rappresentanti della sinistra e addirittura il sostegno anche di un partito arabo-islamico.
La parte più interessante è la presenza di questo partito arabo israeliano all'interno di una coalizione di governo. Non si era mai verificato una cosa del genere fino adesso. Se c'è stato uno sostegno da parte degli arabi israeliani, un sostegno esterno da fuori di un governo in passato, questo c'è stato. Quello che non c'è stato mai è stato un invito a partecipare. Ha accettato l'invito questo partito islamico, che aveva nella sua piattaforma addirittura la distruzione di Israele, ha fatto un passo indietro per accontentare, se vogliamo, e gli altri membri della coalizione, con l'impegno da parte di questo partito, del leader del partito, di non occuparsi della questione palestinese, ma di parlare della situazione all'interno di Israele, dove gli arabi sono il 20% della popolazione.
Un impegno di questo tipo, tuttavia, diciamo un impegno a non affrontare direttamente la questione palestinese, ma la presenza in ogni caso di questo partito all'interno della coalizione di governo suscita qualche speranza da parte palestinese, almeno da parte dei palestinesi di Gerusalemme, dove rischiavano di essere cacciati dalle loro case.
Ma io non credo che possano sperare in molto da questa coalizione. Credo che l'impegno che hanno assunto tutti quanti è quello di trovare il modo di pacificare la situazione, di calmare la tensione che c'è stata per la questione di Gaza, che è la questione anche di Gerusalemme, della condivisione di questi luoghi santi della capitale, che in parte israeliane, che i palestinesi vorrebbero come capitale di uno Stato loro, calmare le cose e andare avanti con i problemi, se vogliamo, interni israeliani, non occuparsi troppo del resto, tanto che un accordo è estremamente difficile con un partito come quello guidato dal nuovo primo ministro Bennett, che è un colono, e che spinge, ha sempre spinto per l'annessione di tutti i territori occupati, e come Netanyahu peraltro è sempre stato contro l'idea stessa di uno Stato palestinese accanto a Israele.
Diciamo che probabilmente una formazione di coalizione così ampia, se vuole rimanere in piedi, richiederà certamente dei forti compromessi anche rispetto a quelle che erano le posizioni più radicali dei singoli componenti, quindi probabilmente molte posizioni potrebbero essere riviste. Questo potrebbe essere, diciamo così, l'inizio di un percorso verso una pacificazione, o semplicemente un accantonamento dei problemi per andare avanti magari in nome, ecco, di temi economici che comunque sono pressanti per gli israeliani di domani?
Ma io credo, ascoltando anche buona parte dell'opinione pubblica, ascoltando i membri del Parlamento, alcuni esponenti dei partiti, sia di quelli che sono entrati nella coalizione che gli altri, praticamente si tratta di andare avanti soltanto e soprattutto sui punti in cui trovano un consenso sufficiente per non vedere la spaccatura della coalizione dopo il primo voto. E dall'altra parte, nella grande manifestazione che c'è stata ieri a Tel Aviv da parte di moltissimi giovani, ma non soltanto, che erano soddisfatti, contenti che finalmente Israele aveva una nuova leadership, qualsiasi leadership diverso da Netanyahu, la parola d'ordine era, anche da parte di molti della sinistra, che forse chiamiamola sinistra, di molti giovani che erano contrari appunto a quel tipo di governo, quello di Netanyahu, e la parola d'ordine era soprattutto: noi abbiamo votato per un cambiamento, qualsiasi tipo di cambiamento è meglio per noi rispetto a quello che si stava portando avanti da 12 anni Netanyahu.
Eric Salerno, ancora una domanda proprio diretta a conoscere meglio quello che è l'opinione pubblica di Israele. Noi sappiamo poco conosciamo in realtà da fuori della società israeliana, e poco conosciamo di quelle che sono le aspettative e le aspirazioni soprattutto dei giovani israeliani. Cosa vogliono, come vedono il mondo da un contesto difficile come quello del Medio Oriente, i giovani israeliani e, perché no, i giovani palestinesi?
Ma io credo che i giovani israeliani e i giovani palestinesi vorrebbero la stessa cosa, vorrebbero vivere in pace. E ovviamente i giovani israeliani hanno uno Stato, i palestinesi no, perciò la loro prima priorità è di vivere liberi, non sotto occupazione militare, in uno spazio che è loro. Gli israeliani, i giovani israeliani vorrebbero forse non fare più un servizio militare, non vivere sotto questo ombrello della paura costante, perché è la paura che è l'elemento di coesione, se vogliamo, del paese oggi, paura dell'altro, paura del palestinese, paura anche dell'arabo israeliano, che tutto sommato è relativamente integrato nella società israeliana, anche se è considerato sempre un cittadino di seconda classe. Per cui ci sono delle cose da sistemare all'interno di Israele, e questi giovani sono gli unici che possono veramente farlo, se riescono insieme, palestinesi e israeliani, a trovare un linguaggio diverso, a far capire al mondo, al loro mondo, ai loro leader, che vogliono vivere uno accanto all'altro, liberi, e uscire da quella formazione del paese che sia, direi, a sinistra che a destra, ha sempre portato verso l'idea di un Israele molto più vasto di quello che era l'idea originale, e di avere un confine molto ampio. Con il discorso della paura, sempre, perché oggi non possiamo fare, dicono gli israeliani, uno Stato palestinese accanto a noi sarebbe un pericolo, non siamo in grado di sopportare una cosa del genere, che poi sul piano pratico sanno che non è vero, perché Israele sicuramente è lo Stato più forte, non soltanto economicamente, ma più forte militarmente di tutta la regione, e sa difendersi abbastanza bene dai suoi nemici.
Grazie davvero, Eric Salerno. Io penso che tu abbia toccato una questione assolutamente cruciale e importantissima, e forse una di quelle questioni di cui si sente poco parlare e su quella quale poco si riflette, e cioè la questione della paura dell'altro come principale ostacolo, una paura naturalmente indotta dalla politica, quindi indotta da chi ha in mano le leve del comando nella politica del Medio Oriente, e che opprime fondamentalmente i cittadini sia israeliani che palestinesi, che di questa paura vorrebbero fare a meno, e potrebbero forse ecco, nel giorno in cui questa paura si vincerà e si eliminerà, allora si potrà parlare di un vero e proprio inizio di un percorso di pace per il Medio Oriente. Quindi grazie davvero per aver calcato su questo concetto e su questo pensiero.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie Eric Salerno, ci risentiamo presto, grazie per il tuo aiuto nell'analisi di come sta cambiando Israele con questa nuova compagine governativa. Vedremo, ci saranno sicuramente tante cose di cui parlare nel prossimo futuro. E adesso cambiamo argomento, cambiamo paese, parliamo di una realtà della quale anche qui si sente in realtà poco parlare, una realtà piuttosto dimenticata dell'America Latina, quella del Venezuela. È gravissima ancora la situazione politica in questo paese, così come quella economica e sociale. C'è in corso una lunga crisi istituzionale che attanaglia il paese, che vede contrapposti ancora il presidente Nicolás Maduro e il leader dell'opposizione Juan Guaidó. A questo si è sommata l'emergenza sanitaria per la pandemia. Sono stati bloccati addirittura i pagamenti per i vaccini necessari al programma di immunizzazione della popolazione venezuelana, e questo blocco dell'acquisizione dei vaccini è uno dei gravi problemi che affronta il paese, ma che è legato alle forti restrizioni finanziarie dovute anche a un blocco economico internazionale delle risorse monetarie e metalli preziosi che Caracas aveva depositato all'estero. Per una testimonianza su quella che è la situazione quotidiana in Venezuela, Marco Guerra e Xavier Sartre hanno raggiunto Don Angelo Treccani, missionario svizzero nella parrocchia di El Socorro, nello stato di Guarico, nel centro del Venezuela. Sentiamo cosa ci racconta il paese.
Qui la situazione è tristissima dal punto di vista dell'alimentazione, delle medicine, dei servizi. Non funziona niente, non funziona più niente. L'80% delle persone, delle famiglie, non mangiano normalmente. Quando c'è un malato in famiglia, quasi nessuno può comprare le medicine di cui ha bisogno. Io tutti i giorni sono assediato da persone che mi chiedono una medicina, che mi chiedono un aiuto economico, che mi perché veramente la situazione è una cosa indescrivibile. Non si riesce a spiegare come un paese è arrivato a questa realtà.
Don Angelo Treccani, come reagisce la popolazione a questa situazione difficilissima in Venezuela?
Tutti cercano di un po' raccogliere, chiedere, un po' comprano una cosa, cercano di venderla più cara. Io stesso non riesco a capire tante volte come fa la gente a sopravvivere, perché non c'è lavoro. Chi lavora sono stipendi, che non sono stipendi, sono di 2, 3, 4 dollari al mese, una cosa. I maestri prendono 3, 4 dollari al mese. Adesso più non c'è più neanche scuola, perché i maestri, più nessuno fa scuola, qui non c'è più scuola, la scuola non esiste a nessun livello. Poi è scomparsa un po' la solidarietà che c'era tra la gente, perché tutti cercano di approfittare come possono per poter sopravvivere. Io riesco ad aiutare perché c'è un po' di aiuti dal Ticino. Abbiamo una fattoria che produce di tutto, produciamo zucchero di Canada, diciamo farina di mais per fare la arepa, abbiamo banane, stiamo cercando di educare la gente a produrre i concimi, gli erbicidi, però aiuto è una parte, però non è che uno può risolvere il problema della zona, perché la gente, tutti hanno bisogno, non è che sono pochi.
Insomma, sembra esserci una certa rassegnazione ormai da parte dei venezuelani per quello che è il loro quotidiano.
È un popolo molto rassegnato, non si disperano. Qui, prima di tutto, hanno una grande fede, una fede naturale, una fede molto... Che loro, quello che, se Dio vuole, se Dio così avrà le sue ragioni, cioè si mettono molto nelle mani della volontà di Dio, dicono quello, non possiamo fare niente. E dopo ci sono quelli più coscienti del perché questo sta capitando, non è perché Dio lo vuole, perché ci sono delle cause molto concrete e dei responsabili molto chiari. Però la gente non si lamenta tanto, la gente affronta la vita come Dio vuole, dicono loro.
Ci sono delle attribuzioni di responsabilità, Don Angelo, nei confronti dei leader politici per quelle che sono le difficoltà che si vivono quotidianamente?
Sì, dicono prima era meglio, adesso qui il governo riesce a convincere anche tanta gente che la colpa è di fuori, degli Stati Uniti. Quando io sono arrivato ero un paese dove nessuno faceva la fame, nessuno. La cosa è un po' complicata, perché la responsabilità l'ha anche la gente, perché quando qui votano, non votano la persona onesta, votano, il voto per loro è come una lotteria. Se loro riescono a votare la persona che gli promette di più, che gli dà di più, l'amico, il parente, così lo votano, non importa che rubi, però l'importante è che gli è qua. Per cui manca un po' anche la coscienza della gente che il politico non deve essere l'amico mio che aiuta me, e deve essere uno che, per cui una grande responsabilità ce l'ha la gente, ma non è una colpa, ma è una mancanza di coscienza. Io dico sempre alla gente: ma voi quando votate non dovete votare chi vi promette, perché chi vi promette poi per darvi deve rubare per lui e per sé, per cui dovete votare uno che vuole il bene del paese, no? Il bene individuale. Però qui quando votano dicono se non vince la persona che loro hanno votato, dicono ho perso il voto, come dico ho fatto il numero del lotto sbagliato e adesso devo aspettare la prossima volta se voto qualcuno che aiuta me. Per cui è una forma di una mancanza di coscienza civile, politica della gente, che, però questo dipende da, è difficile cambiarlo, guardate.
E questa è la testimonianza di Don Angelo Treccani, missionario svizzero nello stato di Guaricó, nel centro del Venezuela, che ci ha illustrato quella che è la situazione molto difficile che sta vivendo la popolazione da un punto di vista economico. Noi cambiamo adesso argomento, torniamo in Italia, perché proprio oggi viene presentata al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede la campagna Leaders for Peace, organizzata dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede insieme all'organizzazione Rondine Cittadella della Pace. Si tratta di un appello concreto per sostenere dei percorsi di formazione molto precisi, come ha sottolineato al microfono di Fausta Speranza il fondatore e presidente dell'organizzazione Rondine Cittadella di Pace, Franco Vaccari. Sentiamo.
È un appello molto concreto che i giovani di Rondine hanno presentato il 10 dicembre di 2 anni fa alle Nazioni Unite in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani. Questi giovani che vengono dall'esperienza di avere scoperto che è possibile superare la logica del nemico e quindi vivono un'amicizia sorprendente tra loro perché sono appartenenti alle parti in guerra, in lotta o che lo sono state, chiedono ai paesi di spostare una piccola cifra del bilancio della difesa per una borsa di studio. Quindi è una proposta assolutamente concreta, ma come io amo spesso ripetere, al confine del ridicolo. Che cosa voglio dire? È talmente piccola che può suscitare nell'interlocutore che riceve questa domanda un sorriso di sufficienza, come dire, ragazzi, che cosa pensate di fare con questo? Ma come tutte le piccole cose, possono suscitare un altro atteggiamento, ed è quello del piccolo passo e del passo possibile, cioè non di andare verso forme utopistiche nel senso di irreali, ma verso strade che, se battute con tenacia e con convinzione, possono cambiare davvero le cose.
Proprio in questa iniziativa, di questo appello al corpo diplomatico, c'è la particolarità di Rondine: cercare la pace proprio a partire da un'esperienza di conflitto. Ma in questo momento noi vediamo vecchi conflitti che la pandemia sembra aver, addirittura amplificato, o comunque ci ha riportato sullo scenario internazionale dopo questa sorta di bolla sanitaria, no? Ma vediamo anche conflitti nuovi, vediamo conflitti tra parti diverse, ma anche all'interno delle società.
La pandemia è stata una frattura che ha attraversato ogni aspetto, ogni livello della vita sociale dei paesi e dei rapporti tra i paesi e gli stati. Si pensi anche come è emerso il divario ancor più crescente tra povertà e ricchezza nel mondo. Direi proprio una faglia, è stata una frattura che si è allargata ulteriormente con questa pandemia, per non parlare nelle nostre società di che cosa è successo anche nelle relazioni più semplici, più quotidiane, più ordinarie, costretti a rimanere chiusi e isolati, oppure avere la possibilità di relazioni soltanto attraverso i mezzi digitali. Un impoverimento e una sofferenza che in qualche modo ci presenterà il conto.
A sponsorizzare l'iniziativa c'è l'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, ma ci sono anche altri partecipanti.
Sì, ci sono gli amici dei grandi sostenitori di Rondine, sicuramente la Conferenza Episcopale Italiana, che ha voluto affidare a Rondine la formazione per un progetto di 2 anni dei giovani scelti a seguito dell'evento di Bari di poco più di un anno fa, Mediterraneo Mare di Pace, su questa ispirazione lapiriana che sulla quale anche Rondine ha gettato i suoi fondamenti. Ma c'è anche per esempio la FAI, la Fondazione Assistenza Internazionale, la Fondazione Svizzera, con la sua vicepresidente Stefania Mancini, che porterà la convinzione di questa collaborazione che sta dando frutti un po' in tanti territori nel mondo. Quindi insomma è un momento anche di ritrovata amicizia per le strade che da tanto tempo percorriamo insieme con molti soggetti.
E grazie a Franco Vaccari, fondatore e presidente dell'organizzazione Rondine Cittadella di Pace, che è stato intervistato da Fausta Speranza. Con questo il nostro spazio termina qui. Silvia Giovarrosa e Mario Scatton per la regia, la parte tecnica, Stefano Lescinski al microfono. Grazie per averci seguito. Il Mondo alla Radio torna domani.
Thank you.